Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Più vicini che mai ad un accordo di pace tra Mosca e Kiev, ottimismo di Trump dopo l'incontro con Zelensky in Florida. Il presidente statunitense ha parlato al telefono anche con Putin. Intesa su molti punti del piano, restano però da risolvere punti critici come la questione dei territori del Donbass. Sentiremo in proposito il nostro collaboratore sull'Ucraina. Elezioni anticipate in Kosovo, il primo ministro uscente Albin Kurti, il grande vincitore, toccherà a lui formare il nuovo governo. Dopo uno stallo politico di oltre 10 mesi. Quasi 150 milioni di franchi per 80 progetti, bilancio positivo per la Svizzera dopo un anno dal reintegro nel programma di ricerca europeo Horizon. Dopo quasi 3 ore di colloqui, il presidente statunitense Donald Trump e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky hanno dichiarato di essere più vicini che mai ad un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. In una conferenza stampa congiunta, i due presidenti hanno riferito di aver avuto ottime discussioni, ma la questione territoriale rimane ancora irrisolta. La cronaca con Vera Pelandini.
Ci siamo al 95%, ha dichiarato il presidente americano nella conferenza stampa congiunta di Mar-a-Lago al termine dei colloqui, senza però menzionare alcun progresso concreto. Ma per Trump non si è mai stati tanto vicini ad un'intesa e, volendo forse anche enfatizzare ancora di più i progressi del suo team negoziale, Trump ha fatto sussultare il presidente Zelensky accanto a lui alla conferenza, aggiungendo che anche il presidente russo Putin vuole che l'Ucraina abbia successo.
La Russia vuole vedere l'Ucraina avere successo. All'inizio sembrava un po' strano, ma ho spiegato la situazione al presidente Zelensky. Il presidente Putin aveva un atteggiamento molto generoso verso la riuscita dell'Ucraina.
Il successo del loro piano di pace, forse, sembrava pensare Zelensky inquadrato dalle telecamere. Ben rodato alle sorprendenti esternazioni di Trump, il presidente ucraino non si è però scomposto, continuando a mostrarsi incoraggiante. I negoziatori statunitensi e ucraini, che ringrazio, hanno compiuto buoni progressi nelle ultime settimane, ha dichiarato Zelensky, aggiungendo che il 90% della bozza del piano di pace in 20 punti è concordata. Alle domande dei giornalisti, i due leader hanno però dovuto ammettere che, cito, una o due questioni difficili rimangono in sospeso. Più che difficili, diremmo cruciali. Si tratta della spartizione territoriale e delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, vero nodo di queste trattative che durano ormai da mesi. Ma Trump si mostra determinato e, raccontando di una lunga telefonata col presidente russo Putin, ha spiegato ai giornalisti che bisogna anche capire l'altra parte. Si è poi offerto di recarsi a Kiev per parlare al Parlamento ucraino, il quale dovrà in ogni caso votare sul piano di pace. A fine incontro, i due presidenti hanno poi discusso al telefono con diversi leader europei. Poco dopo, il presidente francese Macron ha annunciato una riunione degli alleati di Kiev, la cosiddetta coalizione dei volonterosi, per inizio gennaio.
Un incontro molto atteso, quello tra Trump e Zelensky in Florida, sul cui esito interpelliamo ora il nostro collaboratore sull'Ucraina, Davide Maria De Luca. Buongiorno.
Buongiorno. Sì, ci sono pochissimi risultati.
C'è stato tanto ottimismo manifestato da entrambi, Trump e Zelensky, ma alla fine, come dire, pochi segnali concreti di una pace in Ucraina, con anzi punti decisivi come il controllo del Donbass che restano ancora tutti da risolvere, Davide.
Sì, tanto che due prestigiose testate come il Financial Times, il principale giornale ucraino, l'Ukrainska Pravda, hanno entrambi titolato sul fallimento del vertice di Miami. Il problema centrale, l'abbiamo sentito, resta il controllo del Donbass, quest'area che è larga circa 2 volte il Ticino e che gli ucraini ancora difendono e da cui i russi vorrebbero che si ritirassero come precondizione per qualsiasi tipo di progresso nel cessate il fuoco, nella tregua, nella fine del conflitto. La Casa Bianca ha provato anche in questi giorni a fornire nuove soluzioni, diciamo così, creative per risolvere questo impasse, come per esempio la smilitarizzazione di quest'area oppure la sua trasformazione in un'area in qualche senso neutrale, ma senza successo. E questo non è l'unico punto su cui gli accordi restano incompleti. Abbiamo menzionato le garanzie di sicurezza, anche qui non è chiaro quali alleati effettivamente forniranno quali garanzie all'Ucraina, chi invierà truppe a Kiev per proteggerla da future aggressioni. Insomma, salvo sorprese, la pace sembra restare sembrare lontana e il sogno di un accordo prima della fine dell'anno sembra ormai definitivamente tramontato.
Ecco Davide, quindi un ottimismo non del tutto giustificato alla luce di quanto dicevi, ma per quanto riguarda il Donbass, per esempio, che come dicevamo è uno dei punti decisivi di questa controversia, allora come se ne esce? Con un referendum popolare per far decidere alla fine gli ucraini, una soluzione questa peraltro già ventilata da Zelensky?
Sì, esatto, la possibilità di organizzare un referendum o di sanzionare con un altro tipo di votazione democratica un possibile d'accordo è effettivamente una possibilità di cui si parla in modo sempre più concreto e su cui in particolare Kiev ha fatto parecchie concessioni negli ultimi mesi. Ad esempio il Parlamento ucraino, su incarico proprio del presidente Zelensky, in queste settimane sta studiando i mezzi tecnici, costituzionali e legali per consentire una votazione nel futuro. Ma anche Mosca ha mosso qualche piccolo passo avanti sulla linea del compromesso in questo ambito. Finora il Cremlino si era sempre rifiutato di consentire qualsiasi ipotesi di tregua, ma ultimamente, proprio nelle ultime settimane, invece ha aperto all'idea di un cessate il fuoco limitato per consentire agli ucraini di andare proprio a votare su un eventuale accordo di pace. Per il momento però sembra comunque difficile che questa della votazione possa essere la soluzione immediata. Consentire alla votazione, alla popolazione ucraina di votare su un accordo di pace è certamente importante, ma al momento quello che manca è proprio l'accordo di pace.
Il nostro collaboratore sull'Ucraina, Davide Maria De Luca, è sempre in Florida. Trump oggi riceverà il premier israeliano Benjamin Netanyahu. L'incontro, previsto per le 19 ore a Svizzera, verterà sulla fase 2 dell'accordo di pace a Gaza, in particolare i punti relativi alla sicurezza e all'amministrazione della striscia. Fase 2 che la Casa Bianca vorrebbe accelerare, ma sulla quale incontra la resistenza del governo israeliano, che pretende dapprima il disarmo di Hamas. In Kosovo il partito del primo ministro uscente Albin Kurti è il grande vincitore delle elezioni legislative anticipate di ieri. Con poco meno del 50% dei voti ricevuti, il leader kosovaro si avvia così a formare un nuovo esecutivo dopo uno stallo politico durato quasi un anno. Ascoltiamo il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
È la più grande vittoria nella storia del nostro paese. Il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha celebrato così ieri sera i risultati delle elezioni legislative anticipate che lo vedono vincitore con circa il 50% dei voti. Il Partito Democratico del Kosovo e la Lega Democratica del Kosovo, entrambi all'opposizione, si sono fermati rispettivamente al 21 e al 13% circa. L'affluenza è stata del 45%. Il voto di ieri arriva al termine di una paralisi istituzionale durata più di 10 mesi e iniziata al 9 febbraio scorso, quando le elezioni legislative hanno consegnato un Parlamento incapace di formare un governo. Vedvan Dosje, il partito nazionalista e progressista del premier Kurti, aveva allora incassato il 42% dei voti, non abbastanza per poter governare da solo, e le pessime relazioni con i partiti di opposizione avevano reso impossibile qualunque coalizione, costringendo la presidente Vjosa Osmani a indire un nuovo scrutinio. Intervenendo ieri, la capo di Stato ha auspicato che i partiti politici trovino questa volta una strada da seguire perché, ha detto Osmani, ci servono istituzioni funzionali, stabili e legittime. Bisognerà però aspettare la distribuzione esatta dei seggi al Parlamento di Pristina per sapere quale maggioranza potrà sostenere Albin Kurti nel suo nuovo esecutivo. Ieri sera il premier si è rivolto all'opposizione ricordando gli importanti appuntamenti che aspettano il Parlamento e per i quali serviranno ampie maggioranze. In primavera i deputati dovranno eleggere il nuovo presidente e prima ancora c'è da ratificare degli accordi internazionali per sbloccare oltre 1 miliardo di euro di prestiti e sovvenzioni per il momento congelati. Una somma che il più giovane Stato d'Europa, tra i più poveri del continente, non può permettersi di aspettare.
La Cina ha dato avvio poche ore fa ad importanti esercitazioni militari intorno a Taiwan, con attività che si svolgeranno in 5 aree, nelle acque e nello spazio aereo vicino all'isola autonoma rivendicata da Pechino. Nel corso delle operazioni verranno utilizzate munizioni reali. Taipei ha condannato il ricorso a quella che ha definito una intimidazione militare da parte di Pechino e come risposta ha annunciato a sua volta un dispiegamento di forze armate. La pagina nazionale, bilancio positivo per la Svizzera dopo un anno dal suo reintegro nel programma di ricerca europeo Horizon. 80 i progetti selezionati che hanno ricevuto in totale quasi 150 milioni di franchi. Le istituzioni di maggior successo sono i 2 politecnici federali e l'Università di Zurigo. Ci dice di più Paola Latorre.
Col fallimento dei negoziati sull'accordo quadro istituzionale nel 2021, la Svizzera era stata esclusa dal programma di ricerca europeo. Grazie alle trattative e alla firma a novembre di un pacchetto di accordi bilaterali, la Svizzera è nuovamente associata a Horizon Europe, con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2025. I ricercatori nel frattempo avevano potuto partecipare ai bandi di concorso e il bilancio di questi 12 mesi è positivo, come rileva la Segreteria di Stato per la Formazione, la Ricerca e l'Innovazione, che stima che la Confederazione pagherà 600 milioni per questa partecipazione. Le richieste di borse per ricerche di eccellenza presentate con successo sono state 80. Per questi progetti i ricercatori hanno ricevuto complessivamente circa 160 milioni di euro, quasi 150 milioni di franchi. Inoltre, 12 ricercatori attivi in Svizzera fanno parte di equip selezionate che riceveranno delle sovvenzioni di circa 10 milioni di euro per progetto. Le istituzioni più performanti sono i Politecnici Federali di Losanna e Zurigo e l'Università di Zurigo. Swiss Universities, organizzazione mantello degli Atenei svizzeri, indica che i ricercatori svizzeri, oltre ad avere accesso ai fondi, potranno coordinare i progetti, rafforzando così il ruolo della Svizzera nelle reti di ricerca europee. Da notare che la Commissione europea ha adottato a dicembre il programma di lavoro per gli anni 2026 e 2027, che dispone di un bilancio di 14 miliardi di euro.
L'anno prossimo studiare in Svizzera per alcuni studenti costerà di più. Diverse università infatti aumenteranno le tasse di iscrizione. Il motivo principale da ricercare nei deficit degli Atenei e nei tagli ai contributi federali previsti a partire dal 2027. Aaron Guidotti.
Tagli che imporranno riduzioni annuali fino al 2029 di 120 milioni di franchi per le università e di 78 milioni per i politecnici. I vari istituti devono quindi prepararsi a meno entrate. Già per il 2025 i politecnici di Losanna e Zurigo hanno triplicato le tasse per gli studenti esteri, portandole a 2.190 franchi a semestre, misura criticata alla luce del pacchetto sugli accordi bilaterali 3. L'UE infatti punta sul principio della parità di trattamento degli studenti, il che potrebbe alla fine costringere i politecnici a fare marcia indietro se il pacchetto venisse accettato dal popolo. La Scuola Universitaria Professionale di Berna ha ritoccato verso l'alto le tariffe sia per svizzeri che per studenti esteri. All'Uni di San Gallo l'aumento sarà del 7%. Un semestre costerà 1.310 franchi per gli svizzeri e oltre 3.300 per gli alunni internazionali. Basilea invece raddoppierà le tariffe solo per quegli studenti che non terminano il bachelor entro 5 anni. Nessun aumento per le università di Friburgo, Losanna, Neuchâtel, Ginevra e Zurigo, ma a causa dei deficit alcuni Atenei taglieranno nell'offerta di corsi. Nessun aumento previsto nemmeno all'USI, che già oggi ha le tariffe più alte della Svizzera, 2.000 franchi a semestre per gli studenti svizzeri.
Ancora un contributo prima di chiudere. Capodanno è oramai alle porte. La sezione ticinese di Nez Rouge si prepara per evitare che i festeggiamenti possano condurre anche a incidenti della circolazione. Si cercano ancora volontari che possono anche presentarsi in coppia. Ce ne parla Christian Girardoni.
Nez Rouge è conosciuto e apprezzato in tutta la Svizzera. I ticinesi però chiamano meno spesso per farsi accompagnare a casa alla fine di una serata di bagordi. Davide De Luzio, presidente di Nez Rouge Ticino, come mai questa discrepanza?
Qui c'è un po' di paura di chiamare Nez Rouge perché magari noi potremmo essere a contatto con la polizia, ma in realtà la polizia è veramente contenta del nostro servizio, che in realtà portiamo a casa le persone che hanno magari alzato un attimino il gomito, bevuto un attimino di più, oppure che hanno preso, non so, dei medicamenti o qualche altra cosa che in realtà non dà la possibilità di tornare a casa tranquillamente. È un pericolo che tiriamo via dalle strade, portando loro a casa con la loro autovettura in tranquillità e in sicurezza. Penso che sia un po', diciamo, la società che ha bisogno anche di questo servizio per essere più tranquilli.
Durante il periodo di Natale il servizio messo a disposizione grazie ai volontari è comunque apprezzato.
Sono stati veramente strepitosi perché sono stati proprio loro a dare subito la disponibilità. Quindi abbiamo coperto tutti i weekend che ci sono stati questo mese e sicuramente adesso stiamo cercando ancora nuovi volontari per l'ultimo dell'anno. Questa è una nuova campagna che stiamo facendo dal 25 in poi ed è un servizio gratuito, quindi senza esitazione voi potreste chiamare il numero verde.
Natasha Bacchetti, responsabile dei volontari dell'associazione, avete anche chi viene già in coppia.
Per esempio quest'anno abbiamo ricevuto due iscrizioni da marito e moglie che faranno equipaggio assieme e si mettono a disposizione, oppure due amiche. Quindi anche se avete l'equipaggio già fatto, grazie mille, meno lavoro per me per organizzare.
Perché sulle strade, dopo aver bevuto, non si scherza.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.